uyakwazi ukuthumela ama-email na?
Traduciamo per tutti quelli che non potrebbero comprendere. Scriviamo per tutti quelli che non potrebbero ascoltare. Descriviamo per tutti quelli che non potrebbero guardare. Subti, sottotitoli e accessibilità per cinema, TV, teatro. Subti.com.
Fred Film Radio.
The Soup of the Day.
Mercoledì mattina, The Soup of the Day. Buongiorno Angelo, ci ricongiungiamo.
Ma che bello, come non, i parenti lontani.
Ma non parlare di ricongiungimenti, sono proibiti, per favore. No, virtualmente no, possiamo farlo, anzi.
Allora, come vogliamo iniziare oggi? L'abbiamo pensato pochi minuti da, appunto, da questa diretta. Si parla di donne, di grandi, in questo caso la prima delle quali una grande attrice, grande sceneggiatrice. Ne abbiamo parlato tanto di lei. Lei è Phoebe Waller-Bridge, autrice e interprete di Fleabag, tra le tante cose, che adesso ha un progetto da poco annunciato.
Eh sì, un progetto che ci ha lasciato un po', come dire, interdetti, perché sta preparando il reboot del film Mr. Mrs. Smith, che aveva fatto innamorare Angelina Jolie e Brad Pitt. Il partner sullo schermo sarà Donald Glover. Sono molto amici, si aspettano scintille, benché il film parli di due killer che vogliono, insomma, farsi fuori a vicenda, cioè sono sposati, però a un certo punto capiscono che deve finire. La trama l'abbiamo già sentita, vi ricordate John Huston, Angelica Huston, Jack Nicholson, insomma,
vagamente,
vero? Ecco, io per un attimo ho sperato in realtà che si trattasse di un reboot di Mr. e Mrs. Smith di Alfred Hitchcock, sì, che è una commedia, una delle due uniche commedie firmate dal grande regista inglese, che al tempo, insomma, fu portata sullo schermo con due volti magnifici, Carol Lombard e Robert Montgomery. Ci stava, perché, insomma,
a cui però io e Angelo ti avremmo risposto un romanissimo se l'allero.
Però ci si prova sempre, dai, a volare alto.
No, io direi che secondo me è stata una mossa intelligente, perché essendo un'abilissima sceneggiatrice la nostra cara Phoebe, lì ti piace vincere facile, perché, diciamolo, di Mr. e Mrs. Smith di Brad Pitt e Angelina Jolie ce ne ricordiamo solo e soltanto perché fu la causa e l'incipit del loro amore e quindi il conseguente divorzio di Brad Pitt da Jennifer Aniston. Altrimenti
sì,
il film.
E ce ne ricordiamo anche perché l'abbiamo guardato e ci siamo ricordati tutti di quanto brutto era.
È l'unica cosa che ci ricordiamo.
Ecco, cioè ci ricordiamo sia perché l'abbiamo guardato per capire se loro due già si amavano, però mentre cercavamo di scoprire questo abbiamo anche visto direttamente della bruttezza micidiale di quanto fosse scritto male. Quindi la Phoebe, che è una che scrive invece sa, è capace che magari dà un po' di vita,
esatto,
lo eleva, ecco, mettiamolo così.
E
anche
quindi,
perché poi c'è da sperare che tengono, cioè che lei usi e tenga anche il suo tono comico, perché lei, sì, nello scrivere commedia è veramente fantastica.
E sì, speriamo. Quindi in Phoebe Waller-Bridge, Donald Glover aka Childish Gambino confidiamo. E passiamo invece a parlare di un'altra donna bella maltrattata negli anni media, lei è Britney,
sì,
Spears. Guarda, avevo letto un articolo su di lei tempo fa che la inseriva tra le 10 celebrità che per le male lingue era stata giudicata e messa al bando per un periodo. Vi ricordate quando lei impazzì, si rasò?
Ma sì, infatti, ma certo,
da
certo,
lì infatti è stata un po' bandita dallo show business per un bel po', ecco.
Sì, e in più, appunto, adesso c'è stato questo primo documentario Framing Britney Spears, Spears, dove si parla esclusivamente, o diciamo principalmente, del rapporto malato tra lei e suo padre. Suo padre la controlla, la tiene, ti dicono, la tenga segregata, non le permetta di fare, di firmare contratti nuovi per i dischi e questa cosa qua. E poi c'è Edo, all'interno del quale si racconta anche il momento scatenante della sua caduta psicologica e anche di carriera, no? Dando la colpa a quando Justin Timberlake l'ha presa in giro in una canzone e in un album intero, dopo che loro due si erano lasciati, dove lei veniva tacciata da traditrice, lui veniva tacciato da poverino che aveva subito, e da lì in poi la sua carriera è andata,
diciamo, non proprio un signore,
non proprio un signore. In più, ecco, devo dire che allora,
però nel mondo della musica si tirano stracci, è così, no? Scrivono canzoni sull'onda delle rotture difficili, che è una bellezza.
Vedi Taylor Swift, e chi era altro che si erano presi a canzoni in faccia, come dire, non mi ricordo.
Però in questo caso l'aggravante per la povera Britney è stato che, a seguito di questo album di Justin Timberlake, del successo, lei è stata poi usata come scherzo, è stata presa in giro pesantemente da tutti i talk show notturni, quelli più pesanti, da Saturday Night Live in giù, che hanno proprio un po' abusato di questa cosa, mandandola, diciamo.
Vabbè, comunque io sono del partito liberiamo Britney Spears.
Sì, ma certo che sì. Oltretutto adesso bisognerà vedere questo secondo documentario che sta preparando Netflix, sempre su Britney Spears, che cosa sarà. Loro si giustificano dicendo che la preparazione di questo documentario è cominciata ben prima di quando è uscito il documentario di Hulu, questo qui di cui abbiamo appena parlato, quindi magari sarà una cosa forse fatta meglio, meno scandalistica, meno settaria, meno di parte, non si sa. Comunque vedremo quanto prima.
Qui ci vorrebbe una canzone di Britney Spears per passare poi a cose più serie.
Ma infatti ci vuole, e c'è un'unica canzone di Britney Spears che si può mettere che abbia senso, no?
Toxic.
Che è Toxic. Esatto.
Fred. E prima parlavamo di Britney Spears, il suo documentario che negli Stati Uniti è andato in onda, diciamo, è stato disponibile su Hulu. Noi Hulu non ce l'abbiamo, ma abbiamo tutto convogliato su Disney Plus. Ebbene, grazie alla nuova sezione, diciamo, di Disney Plus presentata ieri, Star arriveranno a disposizione di chi ha già l'abbonamento di Disney Plus ben 42 serie TV, 149 film, una lista di 5 star original. Quindi ci abbiamo ancora di più. Il prezzo aumenterà, però ecco, già l'avevamo visto al Disney Investor Day che Disney non si voleva fermare e avrebbe avuto tantissimi contenuti in più originali e fissi lì, a differenza delle altre piattaforme. Ecco, con Star ci aspettano più di 1500 ore di programmazione.
L'idea si sono fatti un po' prendere la mano,
eh sì, perché in realtà anche se è proprio una dichiarazione di ci avevamo tutto noi, no? Nel senso, l'idea era quella. Disney fino adesso era stato ad appannaggio comunque di una fetta grandissima di popolazione, parliamo di in 8 mesi di 94,9 milioni di abbonati. Ciò nonostante, però, comunque era d'appannaggio tantissimo di famiglie e quindi la fascia, diciamo, adulta era meno interessata a Disney Plus. Con l'arrivo di Star, Star appunto si dedica a contenuti che vadano a incontrare anche il pubblico adulto. Hanno già, ne avevamo parlato Angelo in separata sede, in privata sede, già annunciato i titoli che arriveranno in streaming, quelli internazionali. C'è il poliziesco Biscay, creato dallo stesso creatore showrunner di Big Little Lies e di Undoing, Poi c'è Love Victor, che noi, di cui noi avevamo già parlato e di cui parleremo tantissimo, perché io me l'ero già bistucchiato, ed è lo spin-off, la serie spin-off di Tuo Simon. Quindi siamo in pieno Fred LGBTQ+, e qua ci dedicheremo assolutamente, spero tu, certo, sia d'accordo. E poi ci saranno, c'è un'altra cosa interessante che sembra interessante, questo Godfather of Harlem con il protagonista Forest Whitaker, ma le novità di Star in realtà interessanti sono anche quelle dal punto di vista italiano, perché se ne era parlato tantissimo, erano arrivate indiscrezioni, qualche articolo che lo anticipava, però Disney non aveva ancora confermato ciò che ha confermato ieri, e cioè che tra le tre produzioni italiane originali di Star c'è il sequel, diciamo, di Boris. Quindi torna, sì, René Ferretti e che tutta delizia, la squadra, tornano gli autori senza Mattia Torre, a cui è dedicato questo reboot e questo ritorno, e ce l'hanno presentato con un video che sta già girando da ieri pomeriggio di una telefonata di René a tutto il gruppo, appunto sul loro ritorno a girare.
Sì, l'unica cosa che mi viene da dire è che perché così poco ne fanno? Perché sono 6 episodi da mezz'ora?
Vogliono anche tastare il terreno, perché secondo me è una cosa che tutti aspettano tantissimo, ma visto che, come ha detto pure il Saba, che è proprio il direttore delle produzioni originali Disney, nel frattempo, da quando si è chiuso Boys, è diventato un cult. Quindi, certo, il confronto che devono, appunto, scusate il gioco di parole, affrontare è proprio il suo essere ormai una serie iconica, e quindi forse hanno trovato fosse più prudente, non lo so. Angela, tu che ne pensi?
No, io penso che un po' di paura, nonostante l'operazione sia interessante, debbano avercela, certo, intanto perché sappiamo tutti che la penna, quella veramente dotata di sprint, era quella di Mattia Torre, insomma, sì, no? Credo che sia chiaro a tutti questo, e quindi rimettere le mani su una serie così iconica, come giustamente avete detto, insomma, l'effetto boomerang è dietro l'angolo. Noi speriamo di no, perché poi siamo affezionati a ogni personaggio della serie, però è anche vero che ad esempio il film era già leggermente sottotono, nel, sì, senso, io mi sono divertita lo stesso, ma era già un po' più spento rispetto al modello, e quindi insomma 6 puntate mi sembrano giuste per tastare il terreno.
Però è vero che il formato film per una cosa come Boris era troppo, secondo me. Boris funziona sul breve, sulla concentrazione, sulla densità. Se tu devi spalmare la densità di Boris di comicità su 2 ore è più difficile, quindi forse hanno fatto bene a ritornare sui loro passi, cioè ritornare sui loro passi, a continuare nel formato televisivo, che è quello che a più si confà. Però io un paio di episodi in più farei 8 invece che 6 l'avrei fatto, però vabbè.
Abbiamo, diciamo, a parte questo video di cui vi ho detto e che se non avete visto vi consiglio di vedere, abbiamo una sola piccola anticipazione appunto su Boris, e cioè che pare che questa volta Ferretti & Co. dovranno confrontarsi con una produzione per una piattaforma streaming, e anche con la gestione dei social network, che all'epoca di Boris erano anche nel mondo della produzione televisiva una roba non di necessario utilizzo, e adesso invece fanno parte integrante della vita produttiva cine-televisiva, per cui ecco, questo potrebbe essere un piglio interessante.
Esatto, e siccome stiamo parlando di Boris, dove se si può dire, ecco, diciamo che di di canne giravano abbastanza, visto che i personaggi erano un po' sopra le righe spesso e volentieri. È proprio di ieri un tweet fatto dall'amato Jim Belushi che dice testualmente: "Hey, let's legalize cannabis." Più chiaro di così non credo si possa
così,
essere
così a bufola.
Ma buffo, ma siamo in clima Boris, no?
E guarda come ci attacco sempre un'altra novità in casa Disney Plus, una cosa che mi ha colpito, su cui sono tra il l'incuriosito e il sospettoso, e cioè che tra le tre produzioni originali, appunto, a parte Boris, c'è questo Good Mothers, The Good Mothers, che è una serie crime e pare che parli del mondo dell'andrangheta da, visto interamente dal punto di vista delle donne. Quindi un molto interessante sulla carta, vediamo, ecco, veramente vediamo. E
beh, lo ha già fatto Gomorra,
sì,
adesso
esatto.
Vediamo.
E Suburra pure ci aveva avuto il
sì,
suo momento.
Vediamo la parte calabra che cosa ci regala.
Esattamente. E Dulcis in Fundo ne avevamo già parlato, ma adesso appunto l'abbiamo sentita raccontare dalle parole del suo regista e showrunner, la terza produzione originale italiana di Star, quindi Disney Plus, è la serie tratta da Le Fate Ignoranti. E a differenza di Boris, a metterci totalmente le mani sopra anche in questa versione seriale è proprio Ferzan Özpetek, che le cui parole possiamo ascoltare fra pochissimo e poi le commentiamo.
Ci sarà molto l'italianità, cioè nel senso che comunque quello che ha reso l'Italia nel mondo affascinante, io uso tutte queste armi dell'Italia in qualche modo, dalla luce all'opera, a tanti elementi che però poi non voglio spiegare. Un po' per me anche sarà un rinnovamento, così, di staccarmi di alcune cose, di cambiare. Ci saranno delle belle sorprese sui luoghi, ci saranno, insomma, sono abbastanza ormai proprio entrato, nel senso che giorno a notte penso il progetto. Io voglio sorprendere anche il pubblico che già ha visto Le Fate, lo voglio un po' spiazzare. Ci sarà un episodio che verrà girato a Istanbul, sì, che dopo quasi 3 anni tornerò a Istanbul, pensa. Però insomma anche quello mi emoziona abbastanza, perché anche lì colpiremo con la luce, con le cose.
Allora, se non avevate capito, ecco, c'è molta carica per questo Fate Ignoranti, mi sembra, e mi sembra anche che, non so Angelo che ne pensa, che questa idea di parlare, di focalizzarsi non sul il tradimento, nel senso di scoprire che l'uomo che avevi vicino in realtà amava un altro uomo, ma più tradimento nel senso l'uomo che avevi vicino non è chi pensavi che fosse. Proprio
e che bella scoperta.
E che bella scoperta. Però giustamente Özpetek diceva: adesso di storie così come quella delle Fate Ignoranti se ne sentono, quindi non fa tanto, voglio dire, narrazione incredibile quello, quanto l'affrontare un tradimento di personalità totale, cioè scoprire che qualcuno non è per niente quello che pensavi, in tutto, non nella sessualità, non solo nella sessualità.
Sì, a lui piace molto avere per le mani, manipolare queste storie,
sì.
Perché in tutti i suoi ultimi film c'è sempre, in modo più evidente o meno evidente, diretto o meno, questa storia del essere di scoprire che si conosce uno sconosciuto, no? Che
sì.
La persona che tu credi di conoscere, credi che sia tua, o che sia tua perché tu sai tutte le sue parti, e invece è tutto un altro, con tutte le tragedie che ne conseguono. È vero che quando sono uscite Le Fate Ignoranti, questa storia di tradimento all'interno di quella famiglia allargata era più una cosa nuova, se non altro al cinema,
sì,
se non altro raccontata pubblicamente e resa, e diciamo, usando un termine orrendo, sdoganata per il grande pubblico. Probabilmente si è sentito in dovere di trovare qualcos'altro da sdoganare in modo più ufficiale, che non sia solo una ripetizione della storia che lui aveva già raccontato. E poi diciamo che anche ragionandoci, una storia come questa che lui vuole raccontare, di scoprire la vera natura di una persona diversa da quello che tu credi, dà molti più spunti narrativi,
sì,
per la serialità, quindi per riuscire, esatto, ad allungare la storia in un modo che sia credibile, che sia comunque anche appetibile.
Comunque avremo modo di parlarne una volta vista la serie. Ciò che è giusto, mi sembra corretto, è che stia proprio Farzan Ospedek a mettere le mani sulla versione seriale di uno dei suoi film più riusciti. Ecco, quindi questo mi mette tranquillità e molta più sicurezza di quella dell'operazione Boris, almeno sulla carta. Fred. E non dire gatto se non ce l'hai nel sacco. Ecco, non sono impazzita, ma non abbiamo ancora detto che oggi, 17 febbraio, è la giornata del gatto, la festa del gatto, e quindi non potevamo che celebrare i mici nelle loro versioni, molteplici versioni cinematografiche, e per farlo ovviamente abbiamo la signora dei mici, Angela Prudenzi.
La signora dei
Lady Kitty.
Sì, 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 infatti ho una pelliccia tutta di gatti.
No, madonna.
No, no,
aiuto.
Sapete benissimo che ho convissuto, no, infatti, per anni con due gatti che non ci sono più, ma che sono sempre nel mio cuore, quindi figuriamoci.
Sempre madre di gatto sei adesso.
Esatto. E li amo talmente tanto che mi sono vista tutto il film SOS Gatto, diretto da Rob Fruchtman e Steve Lawrence. È un documentario distribuito da oggi su tutte le piattaforme da Wanted Cinema, con il patrocinio dell'Ente Nazionale Protezioni Animali. Un gesto importante, perché una parte del ricavato delle sale virtuali, 40 sale virtuali che proietteranno, programmeranno il film, sarà devoluto a un'operazione di crowdfunding molto interessante, cioè si sta cercando di creare a Milano la prima sala per bambini, che si chiamerà Cinema Marmocchi. Quindi insomma, non solo si parla di aiuto agli animali, ma anche di qualcosa di importante, perché è un progetto. A Roma abbiamo il cinema dei piccoli, però a Milano evidentemente ancora mancava, quindi giusto che ci si pensi. Ma per tornare ai gatti, questo documentario è girato a New York, dove vivono 500.000 gatti randagi, che sono pare la metà di quelli che invece hanno una casa e stanno benissimo. Di questi 500.000, moltissimi sono a Brooklyn, e c'è un gruppo di persone che se ne fa carico, perché naturalmente che succede? Arriva il bambino, voglio il gatto, poi il gatto cresce, via nella strada, magari non l'hanno fatto sterilizzare, per cui un gatto diventano 10. Insomma, c'è una rete che tenta di fermare questa, come dire, questo moltiplicarsi, e sono persone semplici, persone spesso che vivono ai limiti della sopravvivenza, ma che hanno dedicato le loro vite a questi gatti. E tu hai detto non dire gatto finché non l'hai in sacco, ma sai quando ci sei andata vicina, perché per poterli prendere questi montano delle gabbie, e su queste gabbie, che poi si chiudono all'improvviso calando dall'alto, mettono sotto delle cose da mangiare, e quindi i gatti, che sembrano furbi, ma insomma di fronte al cibo non capiscono più niente, come tutti, vanno sotto, e quando si viene fatta calare la gabbia, come dire, sono nel sacco, e quindi possono essere portati a sterilizzare. Insomma, un bel lavoro comunque per la comunità, perché appunto gli animali sono da aiutare, da preservare, però col giusto criterio, quindi senza farli moltiplicare a dismisura. E, insomma, Chiama i gatti, SOS Gatto è il film per voi.
Poi ce ne sono mille mila, quindi ognuno dica il suo.
Vabbè, questo è fresco.
Questo poi, è freccia. Con questo si può festeggiare da tutti i punti di vista. Poi è ovvio che nella giornata della festa mondiale del gatto ci vengano in mente altri film che abbiano celebrato questo animale così affascinante. Per esempio, ci è venuto in mente, a me mi era venuto in mente l'ultimo che avevo visto con i gatti, che era Una vita da gatto con Kevin Spacey, che diventava un gatto particolare allevato da Christopher Walken, questo che ha questo negozio di gatti, e meraviglioso. In tutto questo il gatto era siberiano, che io amo particolarmente essendo allergica, perché il siberiano è ipoallergenico. Ma a te, Angelo, era venuto in mente anche qualche altro?
Sì, a me era venuto in mente questo film che mi ricordo di aver visto quando ero ragazzino, che era Il gatto di Luigi Comencini, con Tognazzi da Melato, Michele Calabru, Dalila Di Lazzaro e Philippe Leroy, dove il gatto non era protagonista, ma lo era, nel senso che noi vedevamo tutto quello che succedeva attraverso gli occhi di questo gatto che abita in un condominio che deve essere, che è stato venduto, i cui proprietà, che deve essere venduto, i cui i proprietari cercano di svuotare dagli inquilini in modo di poter ottimizzare l'investimento, e quindi cercano di costringere tutti i singoli affittuari ad abbandonare. E questo gatto, che è un gatto praticamente adottato dal condominio, gira per tutto l'immobile e ci fa scoprire i vizi, le virtù e soprattutto i vizi di tutti, e i modi per cui questi vizi vengono usati poi per contro i rispettivi proprietari, i rispettivi affittuari, per essere mandati via. È un film molto ironico, come Comencini ovviamente ci aveva abituato a fare, ed è un film dove stranamente appare anche lui, fa una roba da Hitchcock, insomma, si fa vedere, passa attraverso una scena, cosa che non aveva mai fatto prima. Un film del 77, non so neanche se sia recuperabile da qualche parte, però se si potesse sarebbe veramente il caso per tutti vederlo. In più, la Melato per questo film aveva vinto la di Donatello come miglior attrice.
Per non essere da meno, cito Il gatto dei gatti, vabbè, a parte quello di Colazione da Tiffany, va bene, gatto. Ma anche Il gatto Cagliostro di Una strega in paradiso.
Oddio, bellissimo,
Cagliostro. Indimenticabile, ecco, con Jeff Stewart e Kim Novak.
Io lo amavo.
Insomma, una commedia, commedia fantastica, nel senso che era fantastica anche, sì. E, insomma, sì, da recuperare assolutamente.
E le micine innamorate fanno ancora per te le fusa, ma la porta è sempre chiusa e tu non ritorni più. Vabbè, mi è venuto in mente anche questo, Maramao, il trio lescano, un po' più triste, ma io amavo tantissimo questa canzone. Viva la festa nazionale del gatto e mondiale, scusatemi, del gatto, e vedete SOS Gatto da oggi, su distribuito da Wanted Cinema.
Red Film Radio.
È tornata ad Supo the Day Margherita Bordino, perché quando si parla di amicizia in serie TV, non potevo che chiamare la mia amica.
Ma soprattutto amicizia e giornalismo, perché diciamo che è una serie che fa il nostro mestiere, quindi sì, non potevo che tornare.
Infatti, perché di che vogliamo parlare oggi? Siamo nell'ambito appunto delle serie TV. Su Netflix c'è L'estate in cui imparammo a volare, che in inglese il titolo è Firefly Lane, ed ha appunto come protagonista un'amicizia tra due donne dai 14 anni fino ai 40, momento in cui le vediamo, quindi tra presente e passato, e loro sono due attrici piacevolissime. Una che torna in pompa magna è Catherine Eagle, l'altra è Sarah Chalky. Cosa mi racconti di questa amicizia?
In realtà, prima dell'amicizia, parto da una grandissima polemica, Sì. Credo che tu mi troverai d'accordo. Questa, come dicevi, è una serie che è su Netflix. È su Netflix da inizio febbraio 2021 ed è una serie di successo in America, nel senso che è stata al primo posto per diversi giorni. È una di quelle serie che in Italia non sapevamo neanche che esistesse.
Sì,
questo
vero.
Perché delle volte alcuni prodotti non vengono neanche comunicati, forse perché non ci si crede abbastanza. Ti dirò, questa effettivamente è una serie di successo, ma non è né eccellente né eccezionale, chi l'ha vista se ne accorgerà, però è una serie che è capace di catturare l'attenzione.
Mm-hmm.
E ovviamente cattura l'attenzione per quello che dicevamo prima, perché si tratta di un'amicizia che dura nel tempo, che deve affrontare delle difficoltà, che cade, che si rialza. A me piace definirla un'amicizia incasinata, non so se sei d'accordo.
Sì, decisamente. Però ecco, mi piace l'aspetto anche del, diciamo, l'intersezione con il giornalismo che conosciamo bene, quello americano, ha quei suoi tratti affascinanti, specialmente perché poi si vede l'evoluzione di una delle due, che è la più famosa, diciamo, giornalisticamente parlando, all'interno della serie, che è il personaggio di Catherine Eagle, che appunto la si vede farsi strada in quel giornalismo che poi rischia tuttora delle volte di sfociare nella conduzione, come dire, passare delle volte a fare un po' la Barbie, no? Quell'equilibrio strano, quel confine labile.
Esattamente, anche perché si tratta di giornalismo televisivo e da questo punto di vista sono due protagoniste totalmente diverse, nel senso che, spieghiamo, sono due amiche che si conoscono durante gli anni dell'adolescenza e fanno determinati passi insieme, anche lavorativi, e sono Tully e Kate. Tully è quella che dicevi tu che noi vedremo avere un mega successo. Mm-hmm. Kate è quella che a un certo punto invece sceglie di far la mamma e quindi si ritira un po' dalla vita lavorativa, e questa vita lavorativa è racchiusa all'interno della televisione americana, del giornalismo quindi televisivo americano, che rischia delle volte di essere una marchetta vera e propria. Infatti sì. Vedremo proprio come cambia anche la stessa Tully da giornalista quasi d'assalto a giornalista che parla di gadget e fronzoli, mettiamola così. Sicuramente questo è un aspetto che mi è piaciuto tantissimo, quindi l'incursione ancora una volta nella serialità televisiva del mondo del giornalismo e della televisione, che noi sappiamo che in genere il cinema e le serie TV americane prendono sempre in giro, se non di mira. Però è altrettanto bello questo aspetto dell'amica che si dedica all'essere mamma e a un certo punto però mette in gioco nuovamente se stessa perché vuole tornare in pista.
Cosa che è accaduto tanto in quel periodo, perché ecco, il periodo che analizziamo è dal, diciamo, parte l'adolescenza loro, però il loro percorso da giornaliste nasce negli anni Ottanta e il momento che analizziamo è quello dei primi anni 2000, quindi un'evoluzione anche da quel punto di vista notevole, anche a livello sociale, per le donne soprattutto.
Ma infatti è una serie che si basa tantissimo sull'evoluzione della donna. Ci sono vari personaggi femminili infatti che si seguono in questa serie, e oltre a vedere appunto l'affermazione della donna negli anni 2000, ovviamente qui attraverso questo mestiere qui, sono molto interessanti altri due personaggi, ovvero le mamme di Tully e Kate, che noi vediamo negli anni 70 e poi rivediamo anche negli anni 2000, e negli anni 70 sono due donne completamente diverse. Una donna hippie dedita, diciamo, all'alcol e alle droghe, mettiamola così, l'altra invece è proprio una madre di casa che in realtà anche lei ha degli scheletri nell'armadio che però tiene nascosti. Quindi è molto bello anche vedere proprio, no, l'evoluzione di questi personaggi femminili, e devo dire che Netflix nell'ultimo anno ci ha sorpreso con serie che hanno per protagoniste delle donne, ad esempio Unorthodox, Ratched o La regina degli scacchi, a cui forse sulla carta non avremmo dato neanche 10 euro, e che si sono trasformate invece in serie che hanno fatto poi l'ultimo anno, l'hanno caratterizzato, hanno creato anche discussione.
È molto interessante una cosa che dice Tully, proprio forse addirittura nel primo episodio, a proposito della maternità, e dice: io ho avuto una, e lo dico in inglese così parafrasiamo, shitty mother, eppure comunque in qualche modo ne sono uscita, cioè sono diventata una donna con i suoi successi. Per cui, ecco, lo dice all'amica consolandola sulle sue preoccupazioni sulla figlia, e questa è anche una bella analisi che la serie fa su, ecco, il modo in cui educhiamo le nuove donne.
Verissimo. E inoltre è molto bello il fatto che forse per la prima volta vediamo una donna, quindi in questo caso Tully, che non rinuncia alla maternità per il lavoro, cioè non mette prima il lavoro rispetto a questa cosa, ma forse si preclude lei stessa la maternità per altre cose che poi si scopriranno nella serie, ma non per il lavoro. E secondo me questa è una cosa molto importante, soprattutto ad oggi, quando ti dicono: no, devi scegliere, sì, tra la carriera e l'essere mamma. Cioè non è vero, non è questo il caso neanche di Tully.
Un'ultima curiosità, secondo me, tu che hai approfondito, appunto, già hai visto i 10 episodi di cui si compone la prima stagione, credi che sia una di quelle serie destinate ad un pubblico femminile, oppure bisogna dargli fiducia perché appunto è universale?
Secondo me si può dare fiducia a questa serie, assolutamente. Certo, ti dico, forse potrebbe non piacere agli uomini, ma forse perché non ci sono personaggi maschili con cui riconoscersi. Perché in realtà una grande forza di questa serie è che è credibile, è reale, ti trascina, ma perché inevitabilmente ti riconosci nell'amicizia di queste due donne. È un'amicizia che bene o male tutti abbiamo vissuto, che stiamo vivendo, o forse che vorremmo vivere. Quindi sicuramente è una serie veramente femminile. Però no, credo sia aperta a tutti. E in realtà ti dico che al momento non è stato firmato nulla riguardo la seconda stagione, che è, però, ecco, speriamo che arrivi.
Perché con Netflix non si sa mai, anche quelle che funzionano delle volte poi ci fanno qualche brutta sorpresa, ecco.
Ci sono delle cose, diciamo, positive da questo punto di vista, ovvero una seconda stagione non è ancora stata firmata, quindi ad oggi non è neanche in produzione. Il finale di questa stagione presume assolutamente un continuum, anche perché altrimenti sarebbe da pazzi, e per di più questo finale si discosta totalmente dal finale del libro, perché comunque è tratto da un libro di Christine Anna, ed è un finale totalmente diverso, quindi è un finale fatto apposta per avere un continuum. Adesso, se è stata una scommessa o meno, lo scopriremo nei prossimi mesi. Per ora, appunto, sta in classifica, quindi è una scommessa vinta.
Diciamo che hanno usato il caro vecchio cliffhanger finale per tenerci così sospesi e sperare in una seconda stagione. Sì, l'estate in cui imparammo a volare è numero 6 nella top 10 dei più visti di Netflix. Ve lo consigliamo anche io e Margherita Bordino qui su Fred, quindi per forza dovete vederlo. Grazie Margherita, è stato particolarmente bello parlare di donne e di amicizia e di giornaliste con te, con questa scusa di questa serie TV, 10 episodi, godeteveli e grazie.
Ciao Chiara, grazie a te.
Fred Film Radio. In tasta, giornata mondiale Raiatta, Angela Prudenzi pare voglia, non so, ci vuoi, che ci vuoi consigliare? Facciamo avere stasera.
Ma il napoletano! ma tu tieni il tocco magico!
Sembri un po' Sofia,
tu tieni il tocco magico, cara! Il film di stasera è Song Napole! Dei tuoi amatissimi Manetti Brothers, ma insomma, ma c'è veramente, c'è il sesto senso. Allora, qua non si parla di gatti, ma non importa, perché c'è solo da divertirsi, da ascoltare delle canzoni belle, divertenti, che ci danno una bella scossa. Ci sono degli attori, insomma, che sono al meglio. Ricordo tra tutti Giampaolo Morelli e Serena Rossi. Alessandro,
io cuoricina.
Tu c'hai. C'hai il cuoricino negli occhi?
No, è che le fan di Lollo Love sono le cuoricine.
Ah, scusa, è vero. Vedi, non sono, mi ero dimenticata. E comunque, vabbè, che vogliamo dire di questo film? Se non che bisogna lasciarsi andare, perché è un concentrato della napoletanità. Ci sì. sono c'è la camorra, c'è la sceneggiata, ci sono le canzoni, ci sono i poliziotti, le donne tradite, le donne innamorate, pericolo di essere uccisi e grandi amori, insomma, chi più ne ha più ne metta per passare due ore in buona compagnia, insomma, non ci stiamo a perdere tanto dietro, no? Vero?
No,
Chiara,
infatti.
tu lo consigli più di me forse?
Assolutamente, anche perché questo è veramente da vedere prima poi di dedicarsi a Amore e Malavita, come dire, una sorta di prequel in senso di toni e di mood, per entrare proprio nel mondo pazzo dei Manetti Bros, che incontrano il mondo pazzo della napoletanità e dei suoi grandi artisti. E non a caso, comunque, al di là della commedia, è un film che si è portato a casa anche Nastri, David. Quindi ecco, non è solo il versante comico, ma c'è molto interessante l'operazione di questo film. Quindi, e poi viva Lollo Love, abbiamo tutti amatissimo Giampaolo Morelli in questo film, e Serena Rossi si continua a confermare una grande interprete, reduce da poco del successo, strasuccesso di Mina Settembre, per cui assolutamente da stravedere. Angela, ricordami, dove lo vediamo, Sonché Napoli?
Beh, lo vediamo su Rai Movie alle ore 21:10.
Fred Film Radio. Fred Film
Radio. Lo so che siete increduli, ma è arrivato il momento che tutti temevate, e cioè ci stiamo per salutare e dare appuntamento a domani ancora con Supodo Day. Tristi, Angela va, Angela?
Ma, però contenti che domani siamo di nuovo qui.
Abbiamo però un'ultima notizia, no? Da darvi prima di salutarci.
Beh, sì, abbiamo ancora una notizia che riguarda la Biennale di Venezia e precisamente che è stata aperta la 10ª edizione di Biennale College. Cosa significa? Che da lunedì 15 febbraio è possibile leggere il bando dedicato ai film che saranno poi finanziati da Biennale College e cominciare a capire cosa si deve fare per poter accedere al finanziamento. Sono dei finanziamenti dedicati a registi, alla loro opera prima e seconda, e devono essere presentati da produttori che abbiano realizzato almeno 3 audiovisivi, un lungometraggio di finzione o un documentario. Insomma, sul bando c'è scritto tutto. Sono film a micro budget, quindi astenersi chi ha in mente di fare un colossal. All'interno di Biennale College ci sarà ancora un ulteriore bando dedicato ai film italiani. Quindi, insomma, chi ha un progetto che può essere realizzato con un massimo di budget di 150.000 euro si prepari, perché Biennale College è quello che fa per lui.
E allora mi sembra che vi abbiamo dato tantissime belle notizie in questa puntata di oggi, tantissime cose di cui attendere l'arrivo o da vedere. Ringrazio i miei angeli, Angelo ed Angela, ringrazio Margherita Bordino che è stata con noi per consigliarci una serie Netflix, e noi tre torniamo domani mattina per un giovedì sempre all'insegna del cinema, e appunto su Fred The Festival Insider, canale italiano ed entertainment, alle ore 10 circa, oppure in replica durante la giornata, oppure ancora sulle migliori piattaforme di podcast, e con la nostra selezione musicale, tra cui ricordatevi oggi abbiamo anche ascoltato Britney su Mixcloud. A domani, ciao.
Ciao. Fred.
Hello and welcome to Fred Film Radio. I'm Amani Mohammed.
Fred Film Radio, sono Paolo De Marchi.
Tant'anni sono senza un soffino, hanno scioccato.
Fred Film Radio, sono Dana Knight.
Clément Ferry-Latour for Fred Film Radio, en direct du Festival de Cannes.
Fred, the festival experience in 23 languages.
Fred Film Radio.
24/7 on fred.fm and smartphone apps.
Il 37% degli utenti dichiara di attivare l'audio sui social perché grazie ai sottotitoli ne giudicano il contenuto interessante. Non sottovalutare l'importanza dei sottotitoli per determinare il successo dei tuoi contenuti. Subti, sottotitoli professionali per facilitare la fruibilità dei contenuti video.